Io ci sono qui. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti al nostro appuntamento di lettura e commento al Vangelo. Questa sera abbiamo una difficoltà che dipende dalla scelta dei liturgisti, che francamente è incomprensibile. È incomprensibile perché, adesso lo vedremo, come hanno tagliato e cucito il brano del Vangelo da presentare. E solo per fare un esempio, se io volessi ora parlarvi di un quadro, non posso farvi vedere un quadretino, che non c'entra niente con il quadro, e metà del quadro, non si capisce nulla. Ecco, così hanno combinato gli evangelisti questo brano del Vangelo. Infatti abbiamo i primi quattro versetti del Vangelo di Luca, che è il prologo, l'introduzione alla sua opera, ma poi dopo, subito dopo, ci viene attaccato Gesù a Nazaret, il discorso nella sinagoga. E va bene, pazienza, ma neanche tutto, soltanto metà. E francamente questo significa far perdere di mordente, far perdere di vigore il brano del Vangelo. Pazienza, comunque, questo è quello che i liturgisti hanno scelto. E questo è quello che commentiamo, vediamo come fare. Allora, i primi quattro versetti del Vangelo di Luca sono il prologo alla sua opera. Adoperano uno stile classico, erano degli schemi conosciuti, in particolare, se andate a vedere, assomiglia molto all'inizio del libro del Siracide. Inizia così Luca: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, noi sappiamo che Luca utilizza buona parte, addirittura 2/3, del materiale presente nel Vangelo di Marco. Quindi non c'è soltanto Marco, ci sono molti che hanno iniziato a raccontare gli avvenimenti di Gesù. Come ce l'hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio, e divennero ministri, letteralmente il termine greco adoperato dall'Evangelista è servi della parola, questo è il significato di ministri. Ebbene, dopo questa premessa, dice Luca, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi. Ecco perché Luca, soltanto lui e anche Matteo, ci presenta la narrazione dell'infanzia di Gesù. E di scrivere un resoconto ordinato per te, illustre. E qui c'è un nome che può essere indubbiamente il nome di un personaggio storico. Normalmente l'opera veniva dedicata al committente, cioè a colui che la finanziava, ma può essere anche un personaggio figurato, simbolico. Infatti, Teofilo non significa altro che amico di Dio, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco, questo il motivo della stesura del Vangelo, la certezza e la solidità di quello che è stato insegnato. Ecco, da qui adesso i liturgisti ci balzano al capitolo 4. Ripeto, scelta incomprensibile e purtroppo una scelta che nuoce al Vangelo. Vabbè. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Dopo il battesimo di Gesù, quando Gesù ha ricevuto lo Spirito di Dio, lo Spirito è la forza, l'energia di Dio, quindi in Gesù c'è tutto quello che è di Dio. E dopo le tentazioni nel deserto, per vedere quello che Gesù si sarebbe trovato ad affrontare con questo Spirito, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. C'è una grande attesa. C'è una grande attesa di chi? Di un uomo inviato da Dio, il Messia, in greco il Cristo, che sia il liberatore. La Palestina è sottomessa al dominio romano, ma non solo, un dominio dei pagani. C'è un dominio da parte dei potenti, delle potentati economici. Quindi c'è una grande attesa di un grande liberatore. E per questo, dice l'Evangelista, la sua fama si diffuse in tutta la regione, cioè la regione della Galilea, che ricordo è una regione disprezzata, lo stesso termine significa il distretto dei pagani. Era la regione dove vivevano i poveri, i contadini, gli emarginati. insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Attenzione, questo è lo stile di Luca, che è sempre uno stile molto ironico. Gesù insegna nelle sinagoghe, ma a quanto pare questa lode non è da prendersi letteralmente. Gesù, e questa è la prima volta, 4 volte tenterà di insegnare o di comunicare vita alle persone nella sinagoga e ogni volta sarà situazione di conflitto. Qui, il brano che adesso vediamo è il più grave perché addirittura cercheranno di ammazzarlo. L'Evangelista ci fa comprendere che tra Gesù e istituzione religiosa, persone religiose e luoghi religiosi c'è assoluta incompatibilità. Tra Gesù, che è Dio, figlio di Dio, e presenza di Dio nell'umanità, e il mondo della religione, c'è assoluta incompatibilità. L'uno esige la distruzione dell'altro. E in questo caso, adesso vedremo, anche se i liturgisti ci presenteranno soltanto metà del brano evangelico, al termine di questo brano cercheranno di linciare Gesù, cercheranno di ammazzarlo. Ma vediamo che succede. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga. Ricordo, è la prima volta, e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, come nella nostra liturgia, anche nel mondo ebraico, avevano un ciclo triennale di letture. C'era la lettura della legge, della Torah, poi c'era la lettura, dei profeti, e ogni sabato aveva una lettura prefissata. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo, ma Gesù, e questo è il primo sgarbo, la prima delle trasgressioni che Gesù farà in questa sessione della sinagoga, e Gesù trovò il passo dove era scritto. Gesù non legge quello che la liturgia prevedeva, ma lo cerca. Il verbo trovare in greco è eurisco, da cui quella famosa espressione che conosciamo tutti quanti di eureka. Eureka cos'è? Ho trovato, ma ho trovato perché ho cercato. Quindi Gesù va in cerca un brano. Ma il brano che Gesù cerca è quello che la gente si aspettava, quindi la scelta è stata felice. Infatti è il capitolo 61 del profeta Isaia, anche se è la terza parte del profeta Isaia, quindi di un altro autore. E legge Gesù: lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù è stato battezzato e nel battesimo è sceso su di lui lo Spirito del Signore, quindi lo può benissimo dire questo. Per questo mi ha consacrato con l'unzione, in ebraico mashah, da cui deriva il termine Messia, è l'unto, che tradotto in greco è Cristo. E l'unto era un uomo inviato da Dio, che avrebbe avuto la forza, la potenza di Dio, tutta l'energia portata da Dio per liberare il suo popolo. Per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato, e qui è importante, perché Gesù fa sua questa indicazione preziosa del profeta Isaia: quando lo Spirito Santo scende su una persona, questa persona non viene assorbita da Dio, non viene attratta da Dio, ma la forza che Dio gli comunica lo spinge verso gli altri, verso i più bisognosi. E quindi Gesù dice che l'effetto di questa unzione è: mi ha mandato non a organizzare una cerimonia religiosa, un rito liturgico, un'azione di culto, ma a portare ai poveri il lieto annunzio. E qual è il lieto annunzio che i poveri attendono? La fine della povertà. Gesù è venuto a realizzare, a portare a compimento la volontà di Dio. E la volontà di Dio era che nel suo popolo, si legge nel libro del Deuteronomio, non vi sarà alcuno bisognoso in mezzo a voi. Dio aveva fatto un patto con il suo popolo e il patto era questo: se voi osserverete la mia legge, io mi prenderò cura di voi. L'osservanza della legge del Signore avrebbe fatto sì che in mezzo a questo popolo nessuno sarebbe stato bisognoso. perché il bisogno è frutto di ingiustizia, è frutto di prepotenza. E le nazioni circostanti, vedendo che in questo popolo nessuno è bisognoso, avrebbero dovuto ammettere liberamente c'è la mano del Signore. Questo è importante perché questo Gesù è venuto a realizzarlo. Tant'è vero che nella seconda parte dell'opera di Luca, conosciuta come gli Atti degli Apostoli, si legge che la primitiva comunità cristiana rendeva con grande forza testimonianza alla risurrezione del Signore. Come? In che maniera? Perché nessuno infatti tra loro era bisognoso. Quindi l'azione di Gesù è creare una società alternativa, una società dove non ci siano persone che hanno e persone che sono nel bisogno. Quindi Gesù è venuto a creare la categoria non della beneficenza. La beneficenza crea un benefattore e un beneficato, ma c'è sempre differenza. Ma la categoria della condivisione. Quindi questa è la prima delle azioni che Gesù, con la forza dello Spirito, farà. A proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. I ciechi qui non si intende tanto i non vedenti, non si tratta di restituire la vista ai non vedenti. I prigionieri venivano gettati in carcere, che erano dei sotterranei, dove stavano praticamente completamente al buio. Quindi qui si tratta degli oppressi. Infatti i prigionieri e i ciechi vengono riassunti in questa espressione a rimettere in libertà agli oppressi, tutti coloro che vivono nelle tenebre, e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Ecco la buona notizia che i poveri attendono. Il Signore aveva stabilito che per far sì che le persone non si riducessero per sempre in povertà, ogni 7 anni c'era la cancellazione di tutti i debiti, in modo di non ridurre le famiglie sul lastrico. E ogni 50 anni si ritornava in possesso delle proprie terre. Ebbene, Gesù lo viene a realizzare, a proclamare l'anno di grazia del Signore, cioè il Giubileo. Nel libro del Levitico, al capitolo 25, si legge che questa è la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Quindi Gesù viene a realizzare questo. Ma il versetto continua e non può essere troncato. E Gesù lo fa. Gesù non è d'accordo con quello che segue. Gesù, e questo è un affronto molto grave che lui fa nella sinagoga, non è d'accordo con quello che scrive il profeta Isaia e con quella che era l'aspettativa dei nazaretani. Infatti il versetto continuava e non poteva essere troncato: il giorno di vendetta del nostro Dio. È questo che la gente aspetta. Da 70 anni sono dominati dai pagani, dai romani. C'è grande aspettativa di questo inviato da Dio, di questo Messia, di questo Cristo liberatore, la vendetta di Dio contro i pagani. Gesù non è d'accordo. Le parole di Gesù, come si vedrà nella seconda parte la prossima volta, sono solo parole di grazia. Il Dio di Gesù è un Dio amore, le sue azioni sono comunicazioni di vita e di amore, e in lui non c'è né vendetta né tantomeno castigo o punizione, ma c'è soltanto un'offerta d'amore. Quindi Gesù fa un affronto molto molto grave. Allora l'Evangelista qui ci fa comprendere la grave tensione che si viene a creare nella sinagoga. È quasi a rallentatore, ci descrive le azioni di Gesù. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Sedere significa la posizione del maestro. La tensione è alle stelle. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Non si capisce perché Gesù ha censurato il profeta Isaia, e quindi tutti quanti stanno a vedere, stanno in attesa di una spiegazione, di una reazione da parte di Gesù. Allora Gesù cominciò a dire loro: oggi, e qui si rifà al libro del Deuteronomio, dove si precede il Decalogo, quindi è in un clima della nuova alleanza, oggi si è compiuta questa scrittura che voi, e qui non si capisce, la scelta dei traduttori che eliminano un termine molto molto importante per la comprensione. Qui la traduzione della CEI, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Ma l'Evangelista scrive con i vostri orecchi ed è importante. Perché? Perché l'Evangelista, anticipando quella che sarà la reazione dei presenti nella sinagoga, che ripeto, tenteranno di linciare Gesù, tenteranno di ammazzarlo, Luca, presentando qui gli occhi che erano fissi su Gesù, e questa espressione, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con i vostri orecchi, occhi e orecchi, richiama al profeta Ezechiele, dove Dio rimprovera il suo popolo con queste parole: Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli. Hanno occhi per vedere e non vedono. Hanno orecchie per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Quindi il richiamo agli occhi fissi su Gesù e agli orecchi che hanno ascoltato la parola di Gesù, l'Evangelista anticipa la testardaggine del popolo che sarà refrattario alla novità portata da Gesù. Ma qual è questa novità? Che vedremo purtroppo soltanto la prossima volta, perché, come ripeto, i liturgisti hanno troncato a metà questa narrazione facendone perdere il clima, la passione con la quale l'Evangelista l'ha scritta. L'amore universale di Dio, di cui Gesù è testimone, annunciatore, provoca resistenza, provoca addirittura risentimento.